Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Allora continuiamo con la nostra lettura del libro dell'Esodo. Se non sbaglio, la volta scorsa avevamo letto, eravamo arrivati all'arrivo di Mosè, al ritorno di Mosè in Egitto, no? Datemi qualche cenno, qualche feedback più o meno. Sesto capitolo. E allora nel sesto capitolo poi, come vedete, c'è anche la genealogia di Mosè e di Aronne, e che saltiamo, sulla quale non ci fermiamo, e invece dal capitolo 7, capitolo 8, capitolo 9, fino al capitolo 11, eccolo, 9 e 10, c'è il racconto delle cosiddette piaghe. Allora, per leggere questo dobbiamo ricordarci sempre le prospettive nelle quali ci muoviamo, cioè nel senso che questo non è, ecco, parlavo prima di storia, non è un racconto storico come noi intendiamo un racconto storico, no? Cioè quindi dove ci sono, come dire, dei ricercatori che hanno raccolto dati, fatti, no, prove, documenti, e dicono no, la storia è stata così, no? E questa idea non c'era nel passato, quindi abbiamo un documento di fede. Di fede nel senso di un gruppo che in qualche modo ha sperimentato nella sua storia e ha interpretato nella sua storia un intervento di un mistero di Dio che si rivela liberatore, che opera per la liberazione del popolo. E allora che lo trasmettono? In un racconto. Allora, questo racconto, poi ci siamo detti, ricordate anche all'inizio, dicevo, ha un aggancio certamente alla storia, non è un racconto che cioè, voglio dire, inventato, una favola, no? Cioè un racconto di fede che parte dalla loro esperienza storica. Ora, la domanda è: quale esperienza storica? Allora, l'esperienza storica così come c'è stata scritta? Qualcosa che è avvenuto in Egitto? Quando? Tra l'altro non abbiamo il nome del faraone, no? E allora gli storici, qualcuno pensa che sia Ramses II, quindi siamo intorno al 1200 avanti Cristo, eccetera. Allora fa riferimento a quella storia. Fa riferimento a quella storia. Al momento noi non abbiamo nessun dato archeologico o di altri documenti se non qui, perché naturalmente uno storico deve cercare evidenze, deve cercare prove, no, anche in altri documenti che, come dire, corroborano, no? Cioè sostengono questo racconto dell'Esodo. Al momento non abbiamo niente. E anzi, qualcuno dice, abbiamo documenti, no, di quel periodo ancora più antichi dell'Egitto antico, dove quando scappava uno schiavo veniva scritto, no? Qui si parla a un certo punto di 600.000 ebrei che uscirono dall'Egitto a mano alzata, eccetera, eccetera. Uno dice, ma no. Però sappiate che c'è una linea storiografica che dice, no, secondo noi è veramente. Un'altra linea di interpretazione è quella di dire, c'è un riferimento storico. A che cosa? A un gruppo marginale. C'è un gruppo marginale che sperimenta un'uscita dall'Occidente del tempo, dall'impero del tempo, e che magari sconfigge che cosa? L'impero, no, cioè scusate, l'esercito del faraone con tutti i suoi soldati, con tutti i suoi carri, con tutti i suoi cavalli? In realtà è stato uno scontro con una pattuglia di confine, che però poi nella rilettura, no, nella, cioè nel, no, diventa epopea, no? Però c'è un riferimento storico. Un'altra linea di interpretazione è quella di dire che il riferimento storico c'è, ma non all'Egitto, a Babilonia. Cioè l'uscita. uscita, che questo su Babilonia e sull'esodo da Babilonia, sull'uscita, cioè noi siamo dopo questo. Tra l'altro abbiamo anche l'editto di Ciro, che conquistando Babilonia darà possibilità alle popolazioni deportate di tornare, e quindi uno dice anche che Israele era fra quelli. Allora, e per cui questo racconto cos'è? La trasposizione in un passato di quello che loro hanno vissuto a Babilonia. Non so se mi sto spiegando, mi guardate un attimo, un po' perplessi, ma quello che voglio dirvi è che quindi questo per dire che intanto c'è un radicamento storico, quale storia, però c'è un'esperienza, quello che ci raccontano è stata l'interpretazione di un'esperienza concreta che loro hanno vissuto. Allora, o nell'Egitto così come ci viene raccontato, o nell'Egitto in maniera molto più, o a Babilonia, loro sono usciti da una terra di oppressione. Allora poi la reinterpretano in termini di fede, per cui anche qui queste piaghe, questo racconto, questi segni, noi dobbiamo leggerli a partire dall'interpretazione che loro mi hanno dato, cioè di un Signore che per liberarci combatte contro Faraone. Cioè di un Dio che di un guerriero che viene a lottare. E guardate, questo credo che sia bello, perché noi siamo poco biblici, noi non siamo stati educati alla Bibbia, no? Per cui siamo stati educati a una teologia più, come dire, di pensieri, di un po' più filosofica, per cui Dio è onnipotente. Cioè, per quello rispetto a dire un Dio guerriero, lui è onnipotente, cioè lui è il boss, che fa quello che vuole, no? Cioè, e che gli costerebbe, no? Noi tante volte diciamo così, ma che ti costerebbe, no? Tu che puoi tutto, no? Tu che puoi tutto. Allora è diverso, la Bibbia ci narra invece un Dio che fatica, che combatte, perché ha a che fare con quel mistero che è presente dove? Nel cuore di ciascuno di noi, per cui a un certo punto noi rifiutiamo la vita. E la rifiutiamo nei confronti di noi stessi e nei confronti degli altri. Perché qui si parla di una storia di oppressione. No, l'Egitto è il... è l'immagine di qualunque situazione d'Egitto, che può essere Bruttaglie, che può essere le nostre famiglie, che può essere la nostra Italia, che può essere il nostro mondo. E poi ecco, in questo scontro Faraone, tra l'altro in ebraico non è il Faraone, ma è quasi un nome, cioè Faraone, no? Senza articolo, Faraone. E Faraone appunto è questa figura di cui non ci viene detto il nome in tutto il racconto, ma non è neanche tanto importante il nome, no? Perché, come dire, è quella follia che nel cuore degli uomini prende tante volte, di coloro che pensano di essere coloro che fanno la storia. Vi ricordate, all'inizio dicevamo che l'Egitto è la terra della dimenticanza, no? Cioè della dimenticanza di chi fa la storia. Mentre l'Esodo è un libro che vuole dirci fondamentalmente che la storia la fa il Signore della vita, che libera, l'Egitto è la terra dove si dimentica questo e dove l'uomo pensa di essere lui a fare la storia, di essere lui che è in mano tutto. E in questo senso si può essere faraoni anche a casa propria, cioè non è per forza bisogna avere i sacchi interi. No, che basta avere anche purtroppo una persona sulla quale opprimere e uno si sente faraone. L'altra fregatura qual è? Che noi tutti vogliamo essere faraone, cioè che faraone in persona quello che tutti vorrebbero diventare. Se voi pensate anche a personaggi anche della nostra storia, anche recente, che diventano quei modelli che tutti vorrebbero essere. Che tutti vorrebbero essere, no? Questa è la forza del faraone. Impersonare quello che ciascuno desidererebbe. Per cui è un veleno, cioè il faraone, come dire, coinvolge, no? E inquina, da cuore, nell'inquinamento dei cuori. Lo impersona, lo, no? Inquista la sua forza. Inquista la sua forza. E allora possiamo immaginare la fatica di Dio, la lotta di Dio, che deve fare. Pensate, noi non ce l'abbiamo tanto, no? Proprio per quello che dicevo all'inizio, di questa nostra impostazione di un Dio, no? Che spieghiamo a partire dalle impostazioni filosofiche, ma la tradizione ebraica, che ce l'ha molto di più perché è molto più ancorata alla Bibbia, e per esempio, anche per tanto dire, quando si parla di preghiera, e noi pensiamo subito alla nostra preghiera, allora loro dicono: no, no, un momento. La prima cosa, no? Non è tanto noi che preghiamo, il primo che prega è Dio. Il primo che prega è Dio. Perché da una vita lui ci sta pregando. E continua a pregarci. Ricordate nell'Apocalisse, no? Gesù che dirà: io sto alla porta e busso. Pensate che poi ognuno lo sa per sé, il suo cuore lo sa per sé, noi per gli altri, però dall'esterno sembra che ci saranno persone che, no, che il Signore continuerà a bussare tutta la vita. Pensa, tutta una vita, no? Il Signore viene e bussa. E non butta giù la porta, perché lui spera fino alla fine, no? Che quella porta si possa aprire. Quindi un Dio che prega. E ancora un'altra parentesi, no, di un Dio che spera. Ho fatto un incontro con dei preti a Bari e il tema che mi avevano dato era appunto la speranza, no? Però il tema era partiva dalla speranza del cristiano. Allora io leggendo qua, l'altro, va bene, un articolo di un biblista gesuita che partiva da Dio che spera. E uno dice: vabbè, che significa Dio che spera, no? Cioè immediatamente uno direbbe, cioè uno normalmente spera legato, che cosa è legato alla speranza? All'incertezza, no? Cioè io non lo so, non sono sicuro, perché se fossi sicuro non c'è più speranza, no? Allora invece uno dice: no, quello che Dio fa e quello che Dio opera si compirà, quindi in Dio non c'è incertezza. Però la Bibbia, no, ci parla di questo, no? E per esempio nei primi capitoli della Genesi, no? Dove i primi racconti sono la creazione dell'uomo, no? La speranza dell'uomo, ricordate quello che abbiamo letto qualche volta, facciamo l'uomo a nostra immagine, no? Dove Dio lo dice all'uomo stesso, cioè di dire: io voglio crearti così, io faccio immagine e somiglianza mia, io faccio l'immagine e la somiglianza sta a te, no? Quindi la speranza. E poi questa speranza che viene delusa. No? Perché a un certo punto si dicono delle parole molto pesanti, molto, che bisogna prendere sul serio, perché dice intanto nella creazione, nel racconto della creazione si dice che Dio vide ciò che aveva fatto, vi ricordate quando crea, no? Ed ecco era molto buono, era molto, per l'uomo, no? Vide cosa aveva fatto e dice: è molto buono, no? Al capitolo 6, vi leggo soltanto questo, dice: il Signore vide che la malvagità degli uomini era grande sulla terra e che ogni intimo intento del loro cuore non era altro che male, sempre. E il Signore si pentì di aver fatto l'uomo sulla terra e se ne addolorò in cuor suo. Capitolo 6, versetto 5 della Genesi. È forte, eh? Cioè, guardate, un Dio depresso, cioè, si dice, Dio lo sa, no? Il dolore di Dio, il dolore di Dio. Noi guardiamo il nostro, no, ci guardiamo intorno in questo degrado della nostra Italia, e c'è un Dio che ancora di più sente, no? E quindi il Signore mi disse: cancellerò dalla faccia della terra l'uomo che ho creato, e con l'uomo anche il bestiame, i rettili e gli uccelli, perché sono pentito di averli fatti. Vedete, noi, dato che non partiamo dalla Bibbia, diciamo, ma questo dobbiamo interpretarlo, perché questo è un antropomorfismo, cioè è un modo di parlare di Dio con parole umane, che però sai, sono, no, eccetera. No, tra l'altro, ecco, noi magari saremo delle generazioni che ci seguiranno, che forse speriamo, no? Cioè, si parte dalla Bibbia, se qui c'è Dio che dice mi sono pentito, Dio si è pentito. Però poi, immediatamente, ma Noè trovò grazia agli occhi del Signore. Cioè, no, c'è un Noè, per cui il Signore trova ancora motivi per sperare. Motivi per sperare. Questo Noè, come sappiamo, sarà immagine per noi di quel consolatore, tra l'altro Noè probabilmente il suo significato è consolatore, che sarà il Signore Gesù. Ora ritorniamo alle nostre piaghe, a questo combattimento, e 9 più 1 sono le 10, noi normalmente diciamo le 10 piaghe di per sé sono 9 più 1. E notate appunto l'acqua, la prima, al capitolo 7, versetto 14, le rane, le zanzare, i tafani, la moria del bestiame, le ulcere, fino all'ultima che le tenebre. E l'acqua e le tenebre, la prima e la nona, l'acqua e le tenebre, e tra l'altro sono quelle che sono indicate all'inizio della creazione. Genesi 1 si dice: in principio Dio creò il cielo e la terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Guardate, no? Le tenebre e le acque. E qui di nuovo le acque e le tenebre. Cioè è una, questa lotta è una ricreazione dal caos. Le acque e le tenebre, intese appunto come caos, sono le conseguenze del faraone, sono le conseguenze della logica del faraone che diventa legge a se stesso, no? Che diventa come dire, riferimento a se stesso, Dio a se stesso. L'altro giorno c'è stato una, ho partecipato, il mio contributo era biblico, a una conferenza che hanno fatto, organizzata a Bari da alcuni gruppi, sulla giustizia, e accanto a me c'era un consigliere della Corte di Cassazione, tra l'altro il mio coetaneo di Bari. È un professore di giurisprudenza che è anche mio consigliere, eccetera, magistrato, eccetera. E allora è interessante perché lui parlava della democrazia, globalizzazione, democrazia, giustizia, e lui diceva che in qualche modo, anche per la storia che abbiamo avuto per secoli, nel secolo passato, soprattutto la nostra democrazia è una democrazia ancorata, no? Ancorata a che cosa? A dei principi costituzionali, no? Che in qualche modo dentro i quali dobbiamo stare, cioè, perché? Perché una democrazia assoluta di quello che sappiamo, insomma, si dice il popolo lo vuole, ha creato nel secolo passato dei disastri, delle tragedie che sono state il comunismo, il nazismo, il fascismo, a nome del popolo, no? Allora, come dire, qualcosa che ci ancora, no? Qualcosa. E io, parlando della giustizia della Bibbia, parliamo a un certo punto del re che è chiamato ad amministrare la giustizia, attenzione, a partire da che cosa? Non da una legge sua, ma da una legge che Dio dà. Quindi non è sua, no? Trovavo un contatto in qualche modo, no? Cioè, nel senso che non è che il re può fare quello che vuole. Il re anche, tant'è vero che nel Deuteronomio, quando si parla del re, si dice che la prima cosa che il re deve fare è di scrivere una copia della Torah per sé, no? E leggerla ogni giorno. Cioè quasi quasi sto re deve fare altro che leggere la Torah, no? Proprio per poter, no, a partire da Dio, no, nella visione naturalmente della Bibbia, a partire dalle indicazioni che vengono da Dio, ministero della giustizia. Perché nel momento in cui non hai un altro riferimento che non sei tu, è il caso. È il caso. No. Cioè quando io divento misura di ciò che è bene e ciò che è male, tutto è possibile. Tutto è così. E l'abbiamo visto e lo continuiamo a vedere, no? Dove uno significa la tragedia, significa nei campi di sterminio, significa la schiavitù, significa tutte le varie tratte che oggi purtroppo continuano a esserci, gli esseri umani, no? E nel libro di Amos, vedete, poi la storia rimane sempre la stessa. Nel libro di Amos, Amos se la prende con un regno vicino a Israele e gli dice: per 3 mi spatti e per 4 il Signore non ti perdonerà perché hai venduto vite umane. Allora, ecco, le piaghe dicono questo scontro con il caos. Di Dio che combatte contro Faraone. E un'immagine che appunto poi viene fuori interessante del Faraone è che, per esempio, prendiamo il... intanto è interessante questa cosa che già capitolo 8, dopo le piaghe, seguite con, pure con... Allora, capitolo 8, al versetto 4, dopo le rane, il faraone fece chiamare Mosè e Aaron e disse: pregate il Signore che allontani le rane da me e dal mio popolo. Io lascerò partire il popolo perché possa sacrificare al Signore. Attenzione. Non è male, no? Addirittura il faraone dice: pregate il Signore perché allontani da me. Mosè disse al faraone: fammi l'onore di dirmi per quanto io devo pregare il favore tuo, dei tuoi ministri e del tuo popolo per liberare dalle rane te le tue case, in modo che ne rimangano soltanto nel Nilo. Rispose: per domani. Riprese: sia secondo la tua parola, perché tu sappia che non esiste nessuno pari al Signore nostro Dio. Le rane si ritireranno da te e dalle tue case, dai tuoi ministri e dal tuo popolo, ne rimarranno soltanto nel Nilo. Mosè e Aronne si allontanarono dal Faraone e Mosè supplicò il Signore riguardo alle rane che avevano mandato contro il Faraone. Il Signore operò secondo la parola di Mosè, le rane morirono nelle case, eccetera, eccetera. Versetto 11, ma il Faraone vide che c'era un po' di sollievo, si ostinò e non diede loro ascolto, secondo quanto aveva detto il Signore. Più avanti, Tafani. E al versetto 21 si dice: il faraone fece chiamare Mosè e Aaron e disse: andate a sacrificare il vostro Dio, ma nel paese. No, perché ricordate che la richiesta era: lascia partire il mio popolo per andare a celebrare una festa al mio Dio nel deserto, non nel paese, fuori dal paese. Tra l'altro questa cosa di qui celebrare una festa fuori dal paese ha anche un significato più profondo, nel senso che simbolicamente l'Egitto, come ci viene presentato, era la terra dell'ambiguità, cioè nel senso che la terra dell'ambiguità dove gli animali venivano deistati, no? E dall'altra parte gli dei erano così simili ad uomini, no? E quindi era la terra dell'ambiguità, e nella terra dell'ambiguità non si può vivere, non si può avere una retta relazione con il Signore e con gli altri. Per cui bisogna uscire dall'Egitto. E vedete qui dice, il Faraone dice, sì, celebrate, ma nel paese. E Mosè rispose, non è opportuno far così, perché quello che noi sacrifichiamo al Signore nostro Dio è abominio per gli egiziani. Se noi facessimo sotto i loro occhi un sacrificio abominevole per gli egiziani, forse non ci lapiderebbero. Andremo nel deserto a 3 giorni di cammino, sacrificheremo al Signore nostro Dio secondo quanto Egli ci ordinerà. Possiamo chiudere, per favore, adesso? Sì. Rispose Mosè, ecco, mi allontanerò da te e pregherò il Signore, eccetera, eccetera. E i tafani si allontanarono, eccetera, e qui, versetto 28, ma il faraone si ostinò anche questa volta e non lo lasciò partire il popolo. Quindi vedete, da una parte cerca di venire incontro, ma dall'altra parte poi si ostina. Ancora, più avanti, e dopo le... qui al versetto 12 del capitolo 9 si dice, ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede loro ascolto, come il Signore aveva detto loro. Ricordate che questo l'abbiamo già commentato, se non sbaglio, cioè il fatto che viene detto che il Signore rese ostinato il cuore del faraone non è da intendere che il Signore indurì, no? Letteralmente, tanto allora uno dice, vabbè, ma allora è tutto, no? È una modalità ebraica per dire che anche la, come dire, l'ostinazione nel rifiuto, no? Non esce fuori da un agire provvidenziale di Dio. Cioè ricordate che adesso cosa ci vuol dire? Che la storia è nelle mani di Dio. Che rispetta la nostra libertà, ma nelle sue mani. Allora questo vuol dire, lui che fa la storia, no? Che in qualche modo porta avanti nell'ostinazione del cuore del faraone. Quando più avanti, alla fine del capitolo 9, versetto 27, dopo la grandine, si dice, allora il faraone mandò a chiamare Mosè e Aaron e disse loro, questa volta ho peccato. È forte questa cosa qui, eh? Questa volta ho peccato, il Signore è giusto e io e il mio popolo siamo colpevoli. Pregate il Signore, ci sono stati troppi tuoni violenti e grandine, vi lascerò partire e non dovrete più restare qui. Mosè rispose, non appena sarò uscito dalla città tenderò le mani verso il Signore, eccetera eccetera. E allora non è male questa dichiarazione del faraone, no? Ho peccato, no? Io e il mio popolo siamo colpevoli, eccetera, eccetera. Però poi alla fine del capitolo si dice che il cuore del faraone si ostinò e non lasciò partire gli israeliti, come aveva detto il Signore per mezzo di Mosè. Ancora, nella... nella decima piaga, al versetto 7, i ministri del faraone gli dissero, fino a quando costui resterà per noi come una trappola, lascia partire questa gente perché serva il Signore suo Dio, non ti accorgi ancora che l'Egitto va in rovina? No, qui sono i ministri suoi che gli dicono, guarda, lasciali partire, no, non ti accorgi che l'Egitto sta andando in rovina? Mosè e Aronne furono richiamati presso il faraone e gli disse loro, andate, servite il Signore vostro Dio, ma chi sono quelli che devono partire? Mosè disse, partiremo noi insieme con i nostri giovani e i nostri vecchi, con i figli e le figlie, con le nostre greggi e i nostri armenti, perché per noi è una festa del Signore. Rispose, così sia il Signore con voi, come è vero che io intendo lasciar partire voi i vostri bambini. Badate però che voi avete cattive intenzioni, così non va, perché se voi uomini rendete culto al Signore se davvero voi cercate questo. No? Vedete, cerca di venire incontro, no? di parlare, di dire guardate, voi me ne volete andare tutti, cioè, no? Se invece volete fare solo una festa, no? Cioè, partite gli uomini, le donne, gli altri, lasciateli qui. E allora più avanti si dice che ancora, versetto 16, il faraone allora convocò in fretta Mosè e Aaron e disse: ho peccato contro il Signore vostro Dio e contro di voi. Ma ora perdonate il mio peccato anche questa volta e pregate il Signore vostro Dio perché almeno allontani da me questa morte. Versetto 20, ma il Signore avesse ostinato il cuore del faraone, il quale non lasciò partire l'Israele. Fino alla fine, no, dove l'ultima volta, al versetto 24, allora il faraone convocò Mosè e disse: partite, servite il Signore, solo rimangano le vostre greggi e i vostri armenti, anche i vostri bambini potranno partire con voi. Rispose: tu stesso metterai a nostra disposizione sacrifici e olocausti e noi li offriremo al Signore nostro Dio. Anche il nostro bestiame partirà con noi, neppure un'unghia ne resterà qui, perché da esso noi dobbiamo prelevare le vittime per servire il Signore nostro Dio e noi non sapremo quel che dovremo sacrificare al Signore finché non saremo arrivati in quel luogo. Ma il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non volle lasciarti partire. Rispose dunque il faraone: vattene da me, guardati da ricomparire davanti a me, perché il giorno in cui rivedrai il mio volto morirai. Mosè disse: hai parlato bene, non vedrò più il tuo volto. Allora, che cosa ricaviamo da questo faraone? Che da una parte non è malaccio, cioè nel senso che noi tante volte il faraone, se lo impersoniamo con l'antidio, no? Cioè qui non andiamo a raffigurazioni, ma normalmente il diavolo, no? Cioè o nella divinità lo si faceva brutto, no? Cioè, oppure oggi, voglio dire, nei film più moderni invece giacca e cravatta, no? I vari diavoli, cioè uno cattivo, cioè, no? Cioè, per cui questo faraone, da quello che dice, cioè, è uno che cerca di venire incontro, che cerca di mediare, che poi ha anche una sua responsabilità, cioè questo è il capo dell'impero, di cui questi qui erano una manovalata a basso costo, però, no? Cioè, tu metti oggi in Italia, se mandassi via tutti i neri, come qualcuno vorrebbe fare, i pomodori chi li raccoglie? No? Cioè noi siamo in crisi, tanto per dire, o altre situazioni così, no? Cioè, e per cui sembra uno, no? Cioè, ma è interessante perché la scrittura ci presenta effettivamente uno dei modi in cui il male opera, in cui si dice sì, sì, no, effettivamente avresti ragione, sai, non si può. No. Cioè, hai delle motivazioni, cioè quello che tu presenti, però sai, non si può fare. Siamo in questo, sai, ci sono tante cose, no? Sì, vedremo, sì, aspetta, no? Cioè, laddove il male non ti viene incontro necessariamente spaventandoti e terrorizzandoti, ma cerca di mostrarti ragionevole. Però alla fine, per spegnere il desiderio di liberazione, per chiuderti, no, come dire, in una vita, attenzione perché questo per molti versi credo che sia uno dei nostri inquinamenti anche come comunità cristiana, no? Cioè come comunità cristiana noi ci siamo all'interno di questo mondo inquinato in cui viviamo, dove per molti versi sembra che le cose sono così e non potranno mai cambiare. Per cui sì, ne parliamo, ci arrabbiamo, ci facciamo il fegato così, però no, siamo dentro una struttura che ha le sue ragioni, che deve andare avanti, che deve, no, eccetera, eccetera. Dove alla fine è il faraone che comanda. Cioè dove alla fine, noi a tanti livelli come cristiani viviamo delle cose non soltanto anti-evangeliche, cioè, no? Ma anche umane, che poi sono evangeliche, cioè, perché il Vangelo ci parla di una vera umanità, non è che è un'altra cosa, no? In qualche modo siamo dentro questo. E Mosè chi è? Mosè è quello che è inviato dal Signore, perché vedete non è tanto Mosè, perché è il Signore che dice a Mosè. Ricordatevi che anche all'inizio, la volta scorsa, che avevamo visto che quando Mosè era arrivato, aveva detto al popolo, il popolo aveva accolto, no? Lì chi era andato a parlare al faraone? I notabili, cioè come dire, Mosè aveva fatto il suo, No, si era messo da parte, ci voglio dire, io ho fatto il mio, signore, no, tu mi hai mandato qui a dire gli israeliti, eccetera, adesso ci sono i capi degli israeliti, facciano loro, no, quindi Mosè si era messo da parte. Sono poi i capi degli israeliti che vanno lì, hanno botte al cuore e se la prendono poi con Mosè, e quindi Mosè viene rimesso in causa. E dice, è il Signore, no? Che attraverso Mosè non molla, no? Perché tu vuoi salvare. Cioè quel regno di cui parla il Signore Gesù nel Vangelo e che noi, attenzione, senza pensarci tanto, perché lo diciamo così, ma se ogni giorno più o meno diciamo il Padre nostro, o più o meno ogni giorno, noi lo diciamo, ma lo diciamo un po' di default, no? Cioè sai quelle cose che è automatico, tu dici, e non... ma noi ogni giorno stiamo dicendo venga il tuo regno. E dicendo venga il tuo regno, diciamo, Signore, noi siamo dentro, a volte ci stiamo male, in questo Egitto che è la nostra vita, in cui tu ci stai tirando fuori. Per cui rispetto alle dinamiche faraoniche che ci sono nel mondo del lavoro, nelle comunità cristiane, attenzione, non mica solo fuori, nei nostri cuori, noi allo stesso tempo, perché lui ce l'ha detto, noi diciamo venga il tuo regno, si abbatta la tua volontà. Siamo in questa lotta, e in questa lotta, no, in cui appunto il Signore combatte appunto contro il faraone. L'ultima, e la vediamo, la accenniamo, è appunto quella della morte di primogeniti della Pasqua. Dice appunto capitolo 11, il Signore disse a Mosè, ancora una piaga manderò contro il faraone e l'Egitto, dopodiché egli vi lascerà partire da qui, vi lascerà partire senza condizioni, anzi vi caccerà via da qui. Notate, no? Vi caccerà via da qui, vi espellerà via da qui. È interessante perché in questo racconto, che ha tanti significati, no? Cioè, questo racconto simbolicamente prende le, qui le donne sanno cosa, di che cosa io sto parlando, mentre noi uomini non lo sapremo mai, di un patto. Di un patto dove le piaghe, i colpi, no? Sono quei dolori, no? Che voi avete provato, no? Fino a quella, no? Espulsione che a un certo punto si è stato. Uno squarcio, no? Da cui una vita è venuta fuori. Allora è un anche qui, in qualche modo, un patto, perché sta per nascere un figlio primogenito. Sta per nascere un figlio primogenito, il popolo di Israele. E una cosa che, preparandomi per questo incontro che ho fatto sulla giustizia nella Bibbia, di cui ho naturalmente presentato alcune cose, non è che potevo, e una cosa che subito che questo testo che poi ho studiato, eccetera, diceva che mentre nel diritto romano o nella impostazione diciamo che noi classicamente abbiamo, pur non essendo, no, no, fatto degli studi in generale, almeno io, particolari, giurisprudenza, eccetera, è che per noi il diritto è legato all'individuo, a ciascuno il suo, no? Il riconoscimento dei diritti fondamentali della persona, dell'individuo, e l'indicazione di doveri, no? Cioè a cui sono legati dei premi o delle punizioni, così tanto per dire. Nella Bibbia la giustizia ha come riferimento non tanto l'individuo immediatamente, ma la comunità. Cioè che è giusto chi è fedele e leale verso la comunità. E giustizia è la situazione di armonia e di pace di una comunità. Attenzione, non è il collettivismo, no? E la comunità fa di persone, no? però dove la giustizia è quella, no, dire quello stato di shalom, di pace piena, che c'è nella comunità, dove tutti, ciascuno, può essere se stesso nelle relazioni con gli altri. Allora, il Signore, no, tanto è vero che poi, vedete, no, qual è il Signore a chi sta guardando? Non sta guardando Mosè, sta guardando il popolo, al popolo di Israele che è il figlio primogenito. E vedremo che in questa nascita, la nascita è un passaggio, no, che in qualche modo, cioè, come dire, c'è anche una morte per una nascita, no? E allora c'è il morire dei primogeniti d'Egitto. Anche qui non fermiamoci alla lettura letterale, cioè voi dei poveretti, questi primogeniti, no, cioè, no, qui è l'Egitto è l'immagine simbolica di un potere di un uomo che dell'uomo che si deifica, che diventa Dio a se stesso, no? E che continua, no? Perché gli imperatori ormai non si chiamano più così, ma ce ne abbiamo sempre qualcuno, che adorano l'immagine di sé, no? Questo fra l'altro non soltanto fuori dalla Chiesa, ma anche nella Chiesa, perché in tempi non molto antichi, ma recentissimi, c'è stato un vescovo che, prima di diventare emerito, una delle ultime cose che ha fatto è si è fatto la statua, no? E se l'è benedetta lui, cioè quasi come che ha paura che chi venisse dopo non l'avrebbe mai fatto. Cioè, pensate, fate la sala di me. Allora per dire che queste le parole non è solo in ambiti politici, cioè, ma anche in ambiti molto ecclesiali, no? E allora c'è la nascita di un primogenito. E quindi vi lascerà partire senza condizioni, anzi vi caccerà via da qui. E allora, tra l'altro questo segno, che appunto verso la metà della notte dice il versetto 4, io uscirò attraverso l'Egitto, morirà ogni primogenito nella terra d'Egitto, dal primogenito del Signore che siede sul trono fino al primogenito della schiava che sta dietro alla mola e ogni primogenito del bestiame. Io uscirò, vedete, che tra l'altro è tutto il tema dell'esodo, no? l'uscita alla vita, no? L'uscita alla vita, come ogni nascita, bisogna uscire, no? E come sappiamo poi l'uscita, la nascita non è soltanto legata poi al momento in cui, no, avete partorito, siamo stati partoriti, ma poi ci saranno tanti altri uscite a un certo punto dalla famiglia, no? Fino a quell'uscita ultima si sarà entrata nella morte per uscire dalla vita. Questa è la nostra speranza. Ma è il Signore che esce, no? È il Signore che uscendo, no, fa uscire. E un grande grido si alzerà in tutta la terra d'Egitto, quale non vi fu mai e quale non si ripeterà mai più. Ma contro tutti gli israeliti neppure un cane abbaierà, né contro uomini, né contro bestie, perché sappiate che il Signore fa distinzione tra l'Egitto e Israele. Vedete, il Signore discerne tra la morte e la vita. E mentre l'Egitto è la terra del caos, dell'ambiguità e della confusione, dove a volte la vita muore, pensate, noi stessi certe volte viviamo questo, no? A volte ci sono tante situazioni di persone che sono così incamminate che tu non sai da dove prenderle, no? Perché la loro vita è un casino. E allora il Signore fa distinzione tra vita e morte, no? Tra Egitto e Israele. E tutti questi tuoi ministri scenderanno da me e si prostreranno davanti a me dicendo esci tu e tutto il popolo che ti segue. Dopo io uscirò. E poi c'è appunto la descrizione della Pasqua che verrà celebrata. in Egitto come segno sacramentale di quello che il Signore sta facendo, no? Con il gruppo del Cinquista abbiamo visto qualcosa del segno sacramentale, cioè di questa festa che diventa un segno efficace. Un segno, allora, segno che cosa? Il segno è qualcosa che ci invia a un significato, no? Quindi è un oggetto, qualunque segnale stradale, no? Un oggetto di latta in metallo su cui c'è un disegno che ci invia a una realtà. Fermati, non lo so perché posso passare, ma cioè un segno che invia a un significato. Quando si dice un segno sacramentale, un segno efficace, vuol dire che il rapporto tra segno e significato non è soltanto di indicazione, ma anche in qualche modo, come dire, che quello che viene significato in qualche modo è già un po' presente nel segno. Mi spiego meglio. Questo segno parlerà di una liberazione che, come sappiamo, si attuerà quando, poi pienamente, quando Israele passerà il mare. Però questa liberazione dalla morte, in qualche modo già nel segno sarà efficace. Perché? Perché l'angelo sterminatore che passerà, no, a uccidere tutti i primogeniti d'Egitto, laddove vedrà il sangue, salterà. Cioè, quella liberazione dalla morte, loro quella sera già cominceranno a sperimentare. Perché lo sterminatore salterà. Dice infatti che il Signore disse a Mosè e ad Aronne, in terra d'Egitto questo mese sarà per voi l'inizio dei mesi, sarà per voi il primo mese, parlate a tutta la comunità, e dite 10 di questo mese ciascuno si procuri un agnello, eccetera, eccetera, per famiglia, e il vostro agnello sia senza difetto, maschio, nato nell'anno, senza difetto significa integro, integro, non dovrà avere corruzione. E poi dice, ho preso un po' del suo sangue e lo porranno sui due stipiti e sull'architrave delle case nelle quali lo mangeranno. In quella notte ne mangeranno la carne arrostita, eccetera, eccetera. Ecco, lo mangerete in fretta con i fianchi scinti, sto saltando dei versetti, e la Pasqua del Signore. In quella notte io passerò per la terra d'Egitto e colpirò ogni primogenito della terra d'Egitto. Io passerò, il verbo pasai in ebraico, da cui pesach. Che è un passaggio, e fra l'altro letteralmente il verbo dice più che passare, saltare, io salterò. E vedete, poi dopo si parlerà anche degli asini, cioè sarà la festa degli asini. Allora attenzione, qui gli studiosi ci dicono che così come ci viene raccontato con l'agnello immolato e gli asini, cioè questi pani non lievitati che verranno fatti con le primizie, è la fusione di due feste. Una festa più in ambito della pastorizia, dove all'inizio di della transumanza, per dire, no? All'inizio di un viaggio, in maniera bene augurale uccideva un agnello, non si sacrificava un agnello, no? E dall'altra parte gli asini invece una festa che si faceva all'inizio alla fine meglio della mietitura, quando con le prime, cioè, no? Si faceva una festa per celebrare, no? La mietitura, la festa del raccolto. Ora queste due sono state messe insieme. Quindi qui fra l'altro ci dice che questi testi, così come noi ce l'abbiamo, vengono da rielaborazioni, tradizioni, che poi sono state pian piano fuse insieme. No, il libro dell'Esodo non è stato scritto da un autore che si è messo a tavolino, sono dei racconti che venivano tramandati prima in maniera orale, e poi a un certo punto sono stati scritti e poi sono stati messi insieme, rielaborati, per cui abbiamo dei testi molto complessi, no? Allora, tra l'altro, però, ecco, questa cosa del saltare che ha a che fare con l'idea proprio di una danza, cioè quando si faceva questa festa con l'agnello si ballava, c'era proprio questa, come dire, questi momenti di festa in cui c'erano questi salti, queste danze, un po' come nel Cantico dei Cantici, no? Per cui allora la Pasqua è una Pasqua di sangue che una Pasqua di vita, no? La prospettiva della Pasqua è una Pasqua di nascita, no? Di gioia, di liberazione. E allora con questo segno appunto di un agnello che diventerà motivo, il cui sangue, no, diventerà motivo di salvezza, forza di salvezza. Guardate che questa cosa della carne e del sangue naturalmente torna nella nostra Eucaristia, no? Laddove noi non mangiamo letteralmente carne e sangue, no? Ma simbolicamente attraverso quel pane e quel vino noi facciamo riferimento a quella carne che ci ha salvati. La carne che ci ha salvati è il corpo, l'esistenza, attenzione, l'esistenza del Signore Gesù. No? Perché non è che ci ha salvati il Signore crocifisso, cioè è Gesù crocifisso. Ma è Gesù con tutta la sua vicenda. Noi non guardiamo soltanto al crocifisso, cioè quasi come dire allora accogliere come si fa alcune volte il crocifisso in dimensione quasi della sofferenza, no? Perché se uno pensa a un crocifisso e pensa a cos'è veramente un crocifisso, dice, cazzo, no? Per cui allora uno dice, è la sofferenza che ci salva, no, è la croce che ci salva, no. Tant'è che è problematico nelle chiese, sapete, quando c'è solo la croce. Perché non è la croce che ci salva, non è il dolore che ci salva, no? E su questo a volte c'è una tendenza dolorifica, no? Quasi che la sofferenza ci salva, ma dove? No? La sofferenza a volte ci fa diventare molto più cattivi di quello che siamo, no? Tira fuori la cattiva idea che noi. No, mi dica la sofferenza. E Gesù, cioè in tutta, che per l'altro è tutta la sua vita, si compie, cioè una sua vita, ecco, data per noi, come quell'agnello, no? Che si compie, no? Cioè è fedele a tutta una vita, no? In un dono. Tutta la vita in un dono, fino alla fine. È questo che ci salva. E la sua fedeltà all'amore, proprio perché no, il, come dire, mentre il male no, è sempre lì a, cioè come dire, cioè non si impegna in profondità, no? Nel senso che il male come dire, ci dà degli spazi di vacanze, ma poi ci viene, no? Cioè, come dire, uno va a una conferenza dove ascolta uno che parla sulla situazione dell'Africa, no? Cioè, ci fa vedere e uno dice sì, è vero, no, ci tocca, ci fa anche, magari ci commuove quei bambini, quella, esce, no, lascia 10, sì, lasciamo qualche cosa, lasciamo 10 euro, però poi, no, dei suoi conti in banca, del suo modo di lavorare, del suo... Non è che dice quello che forse deve, è faticoso, sì, no. Poi magari finita la conferenza, andiamo a fare una pizza, no? Tutto finisce, stare a luce, finito. Quindi il male in qualche modo, no? Cioè dà anche per dire spazi in cui uno, però poi fondamentalmente non cambia niente. È quello che Papa Francesco ha cercato di dire quando ha detto, guardate, che chi è corrotto, no? E poi fa l'elemosina alla chiesa, che ha fatto? No? Uno che, cioè, la sua vita è impostata nell'oppressione dell'altro, però dato che poi si avvicina alla vecchiaia e alla morte, come dire, mettiamoci la... No, facciamo qualcosa di buono, facciamo qualcosa di buono. No, è una vita diversa. Però attenzione, è una vita diversa a partire non tanto da noi, ma da quell'agnello, perfetto, integro. Cioè la nostra speranza non sta in noi, prima di tutto. La nostra speranza sta nel Signore Gesù. E in Lui noi abbiamo speranza di poter in qualche modo uscire dall'Egitto. essere sottratti, morire come figli del faraone, no? Perché quello poi noi desideriamo. Vi ricordate all'inizio dicevo il faraone è il nostro modello, no? Cioè, noi vogliamo essere come lui, per cui siamo figli suoi. Quello è, noi siamo figli suoi. E allora dobbiamo morire come figli suoi per poter rinascere come figli di Dio. Perché nel fratello nostro Gesù, il figlio di Dio, che si è fatto fratello nostro. Per farci morire a figli del faraone e nascere a figli di Dio. E guardate che noi siamo stati battezzati, però tutta la vita cristiana qual è? Che quello che abbiamo vissuto inconsapevolmente nel battesimo si compie. Il battesimo cos'è? L'essere stati consacrati. E consacrati non è una dignità, no? Se uno a un certo punto si mette, si consacra, no? Cioè uno poi in Italia cristiana si fa con fratello, non lo so, si fa con sorella, si fa entra in qualche situazione dove può commettere, no, anche il coso, faccio parte, no? E uno si sente qualcosa di più. Ma consacrato significa essere strappato alla morte per essere con il sacro, con il Dio della vita. Questo significa essere consacrato. Questa persona è vita. Perché colui che è vita ci ha strappati alla morte per farci suo. E allora la vita cristiana è la realizzazione del battesimo. È l'uscita dall'Egitto. È l'esodo. Questo penso che sia molto bello. Allora, la prossima volta andiamo avanti sempre a partire dalla Pasqua e vedremo questa notte terribile e allo stesso tempo di salvezza, no? Santa e terribile. Non so se c'è qualche domanda.